al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Luca Collodi. Grazie a Silvio Anelli per la parte tecnica, a Luciana Fantini e Andrea De Angelis per l'assistenza in regia. Torniamo a parlare della situazione in Siria, una situazione di guerra civile. Avete tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri radiogiornali, anche quello delle 14, ma al momento sarebbe in corso una controffensiva dell'esercito regolare contro i ribelli, in particolare nella zona di Damasco. E all'agenzia Vaticana Fides ha parlato Monsignor Samir Nassar, l'arcivescovo maronita di Damasco. Dice l'arcivescovo che da giorni i combattimenti infuriano a Damasco con armi pesanti, carri armati ed elicotteri in una città ancora piena di abitanti, di civili. La distruzione è enorme. Gli scontri si susseguono, dice il vescovo maronita di Damasco, per le strade e si spostano da un quartiere all'altro. Dice il vescovo, anche durante la notte non si riesce a dormire per la paura e per il rumore di bombe e spari. A Damasco fa caldo, la temperatura è di 40 gradi e sovente ci sono interruzioni anche di corrente elettrica. Mancano viveri in molti quartieri e si inizia anche ad avvertire la penuria di pane, verdura, gas per cucinare e anche il combustibile per i forni, per fare il pane. La popolazione ha paura, dice ancora Monsignor Samir Nassar, e non sa dove rifugiarsi. Le strade verso la Giordania, l'Iraq, verso Aleppo e la zona nord sono chiuse. Si vede un lungo serpentone di gente che fugge sulla strada per il Libano, un esodo che avviene nel panico generale. L'arcivescovo maronita di Damasco, Monsignor Samir Nassar, ricorda che Damasco era finora stata risparmiata dalla violenza che ha lacerato altre città della Siria. Noi abbiamo ai nostri microfoni, che salutiamo, padre Samir Khalil Samir, gesuita, filosofo, teologo ed esperto del mondo islamico, che salutiamo.
Buona giornata, Luca.
In Siria gli insorti sembrano organizzare meglio la loro resistenza al regime. Chi aiuta gli insorti, secondo lei, in questa fase della guerra civile?
In questa fase probabilmente sono i paesi del Golfo, l'Arabia Saudita, il Qatar, perché la reazione popolare ha preso un cambiamento. All'inizio era solo per la libertà, la democrazia, la giustizia, ma erano deboli perché non avevano nessun potere di resistenza contro il regime. Dopo alcuni mesi sono subentrati movimenti islamici e allora ha preso un'altra forma combinata con la prima, cioè che adesso c'è un movimento islamico sunnita opposto al regime che è alawita, dunque sciita. Dietro il sciismo c'è l'Iran, e così prende una forma religiosa che non c'era all'inizio, ed è probabile che il sostegno morale viene dall'Occidente, ma il sostegno finanziario viene dal Golfo, e probabilmente che le armi passano attraverso il Golfo.
Padre Samir, quale Siria uscirà dalla guerra?
Ne abbiamo tutti paura, credo, perché l'opposizione attuale rischia di diventare una Siria nemica di, anziché avere una Siria che cerca di riaggiustare un po' la situazione. La Siria del regime Assad era certamente dittatoriale, ma aveva anche degli aspetti positivi, dei lati positivi, quello della sicurezza, quella della neutralità religiosa. Non era laica nel senso antireligiosa, anzi, rispettava tutte le religioni, cominciando con l'Islam, però non voleva la dominazione della politica da parte dei religiosi. Il rischio adesso è che avremo una Siria con due gruppi opposti, quelli col regime e quello nuovo che verrà fuori, con delle opposizioni anche religiose. Dunque, tutti hanno timore di ciò che arriverà. L'ideale sarebbe di arrivare a un accordo, a una Siria dove si riconosce i difetti di tutti quanti, gli errori di tutti. Era il progetto di Kofi Annan, però sembra impossibile a raggiungere, purtroppo. Era il progetto che ha presentato più volte il Nunzio Apostolico, di dire dobbiamo cercare non di mettere un gruppo contro l'altro, ma invece di proporre una situazione migliore per la Siria.
Padre Samir, il Ramadan può aiutare una pausa di riflessione nella guerra civile in Siria?
Rischia di rinforzare la tensione religiosa. Il Ramadan è sempre un tempo molto intenso dal punto di vista dell'islamizzazione. Si approfitta di questo tempo non solo per ritrovare le fonti della fede, ma anche per gli aspetti collegati alla fede, che sono la politica e il progetto di società. Dunque c'è il rischio che la cosa diviene più forte in questo mese, e dunque dove tutti sono stanchi, se praticano davvero il Ramadan, non si vede come faranno continuare questa lotta.
Quale futuro possiamo pensare invece per la minoranza cristiana in Siria?
Secondo me non dovrebbe aver paura. Certo che uno teme il cambiamento che verrà, perché nella situazione del regime di Assad i cristiani avevano non solo la sicurezza, ma anche, come dicevo, la neutralità positiva, nel senso potevano fare tutto ciò che la fede cristiana e la pratica cristiana pratica senza essere disturbati, purché non si mischiano con la politica. Il rischio è che oggi, se domina la tendenza islamica, vengono delle pressioni sui cristiani. Però io credo che se i cristiani continuano a prendere una posizione per la libertà, per la democrazia, per la giustizia, insieme al desiderio di costruire, insieme ai musulmani sunniti, sciiti, di costruire lo Stato nuovo, allora possono avere un ruolo pacificatore, un ruolo costruttivo, perché non siamo coinvolti con le opposizioni tra sunniti e sciiti. Non siamo per un gruppo contro un altro, siamo per avere un paese basato sulla cittadinanza, basato sulla giustizia, eccetera, sui diritti umani, sull'uguaglianza tra uomo e donna. Alcuni di questi principi erano certamente alla base del regime di Assad, altri no. E dunque si tratta di correggere gli errori del despotismo, eccetera, mantenendo però i principi dei diritti umani, del valore della donna ed altre, e soprattutto della pace, non cadere nella lotta contro qualunque paese o qualunque gruppo religioso.
Padre Samir, la questione siriana che ricaduta ha nell'intera area del Medio Oriente? Penso in particolare a Israele.
Finora, malgrado tutte le tutti i discorsi della Siria per dire noi siamo il fronte della resistenza contro Israele, in pratica durante tutti questi anni la Siria non ha fatto nulla contro Israele e non ha cercato neppure di recuperare la sua terra occupata fino ad oggi da Israele, il Golan. Dunque, in realtà, il rischio è piuttosto che con la caduta del regime venga una tendenza anti-israeliana che sarebbe opposta all'interesse prima della Siria e dei paesi arabi, oltre che da Israele stessa. Dunque, è da sperare che chi viene al potere abbia la stessa, diciamo, cerca la giustizia, recuperare tutta la Siria col diritto internazionale che difatti non accetta, non riconosce l'occupazione del Golan e non con la violenza. Se la Siria diviene un paese democratico, allora ha più chance di essere ascoltato dal mondo intero.
E questo era padre Samir Khalil Samir, gesuita, filosofo, teologo ed esperto del mondo islamico. Altro ospite che vogliamo salutare, proprio per proseguire una riflessione sul tema Siria, è Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova, editorialista della Repubblica. Professor Guolo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Abbiamo ascoltato padre Samir parlare della primavera siriana che dalla ricerca di giustizia, libertà e democrazia ora ha avuto invece una connotazione più religiosa, con uno sguardo particolare su un Islam più integrale, integralista. Lei è d'accordo su questa analisi?
Il rischio siriano è proprio ormai quello della confessionalizzazione del conflitto, nel senso che non è più solamente un conflitto tra regime e opposizione per una maggiore libertà, ma è diventato un conflitto in cui da una parte gli alawiti con l'appoggio di altri gruppi di minoranza che sono del paese e dall'altra la maggioranza sunnita tendono a raggrupparsi con il proprio gruppo confessionale. Non è un processo omogeneo ancora, c'è un pezzo ancora di borghesia sunnita che sostiene il regime perché ne ha avuto vantaggi, ma la tendenza è questa ed è forse quella più pericolosa. E questo processo è inevitabile anche perché alle spalle ambedue i gruppi confessionali hanno una potenza che compete in Medio Oriente per il ruolo egemone, ovvero l'Arabia Saudita per quanto riguarda i sunniti e l'Iran per quanto riguarda gli sciiti, in questo caso gli alawiti, che sono una setta di derivazione sciita.
Professor Guolo, in Siria si può parlare di una guerra civile tra tendenze religiose all'interno dell'Islam?
Ma che negli ultimi tempi questa purtroppo è la tendenza, il termine è stato usato dalla Croce Rossa per la prima volta, quello di guerra civile, ma sostanzialmente stiamo assistendo a una polarizzazione molto forte dei gruppi confessionali. Ripeto che non è legato solo alle dinamiche interne, ma è legato ormai alle dinamiche internazionali e geopolitiche. Il grande scontro per l'influenza in Medio Oriente tra Teheran e Riyadh implica che ciascuna di queste potenze regionali si sia eretta protettore rispettiva delle popolazioni affini all'interno di singoli stati dominati da avversari politici, il che implica che si restringono sempre più gli spazi per un conflitto che non sia quello confessionale, il che purtroppo è una prospettiva molto molto negativa, perché significa che anche se Assad in Siria se ne andasse non sarà poi così facile ricomporre un quadro pacifico, il conflitto potrebbe assumere una radicalità ancora maggiore di quella attuale.
Nel caso di una evoluzione di questo conflitto in termini confessionali, che ruolo potrebbe avere l'Iran? Che cosa Come cambierebbe anche la politica dell'Iran?
Intanto bisogna dire che l'Iran ha un interesse al mantenimento del regime alawita, perché teme un asse sunnita che va appunto da Riyadh e potrebbe passare per un Damasco in mano a gruppi di filiera, soprattutto fratelli musulmani, e poi si riaggancerebbe in qualche modo anche se in composizioni diverse alla Turchia dell'HPP. E questo è il vero nodo, per cui oggettivamente anche dal punto di vista geopolitico l'Iran cercherà di sostenere con ogni mezzo il regime di Damasco, anche perché il mantenimento del potere appunto alawita gli permette di avere un collegamento con Hezbollah in Libano e mantenere quindi anche una sorta di pressione molto forte su Israele. È chiaro che quel ruolo che dicevo prima, che l'Iran si è assunto di protettore delle minoranze sciite o comunque di derivazione sciita nella regione, fa sì che Teheran si senta coinvolta e voglia dire la sua sugli assetti futuri. Ripeto, ormai non è più la questione se Assad rimarrà, ma sostanzialmente quali interessi e quali equilibri tutelerà il nuovo regime.
La presenza della Russia in Siria può determinare nel futuro l'esito di questa guerra civile?
Beh, la Russia sta già svolgendo un ruolo di interdizione, come si è visto dalle Nazioni Unite, attraverso l'uso del diritto di veto. La Russia ha un'importante base militare a Tartus. Essere messa fuori, diciamo, dalla Siria significherebbe per il rinato nazionalismo grande russo un colpo molto duro. Oltretutto, insomma, la Siria è un cliente delle commesse militari del Cremlino, e quindi è ovvio che tenda a tutelare il proprio equilibrio. È l'altro polo, del sostegno al regime, Iran e Russia insieme, e il braccio di ferro che questi due paesi hanno messo in piedi in questa fase è proprio per cercare di tutelare i propri interessi nazionali che ruotano attorno alla questione siriana.
Si può prevedere un aiuto militare della Russia ad Assad?
Non credo si arrivi a così tanto, anche se oggettivamente bisogna capire che cosa succederà nei prossimi mesi. In realtà gli aiuti militari esterni ci sono ormai soprattutto verso l'esercito di liberazione siriano. Ma certo che la Russia, insomma, sostanzialmente non vuole la caduta del regime. Io credo che forse il sostegno militare possa venire invece dall'Iran, che ha una sorta di patto di assistenza militare con Damasco, e fino all'ultimo cercherà di tenere in piedi il regime.
Guardando a Israele, invece, questa situazione siriana come si potrebbe evolvere? Perché Israele sul fronte sembra molto preoccupato.
Ma sicuramente, lo diceva già padre Samir in precedenza, Assad era un nemico perfetto, nel senso che ha mantenuto uno stato formale di ostilità, ma non ha mai fatto niente per recuperare il Golan, o comunque per avere un ruolo connotato una politica offensiva nei confronti di Israele. Certo, ha fatto transitare le armi per Hezbollah dall'Iran al Libano, questo sì sicuramente, ma il nuovo potere sunnita di matrice islamista che potrebbe crearsi sarebbe ancora più problematico per Israele. Se pensiamo che Israele ha già perso l'Egitto, non ha più buoni rapporti con la Turchia, avere un potere di filiera fratelli musulmani che avrebbe comunque un atteggiamento più rigido, se non necessariamente portato a ostilità di carattere militare verso appunto lo Stato ebraico, ma sicuramente più rigido, sarebbe più problematico del mantenimento di un nemico formale come Assad.
Professor Guolo, guardando invece all'Occidente, al di là delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che sono bloccate dal veto di Russia e Cina, l'Occidente sembra o chiamarsi fuori o comunque incerto sul da farsi.
Sì, il problema è che quello siriano è un vaso di Pandora. Una volta che si apre non si sa che cosa potrebbe esserci dentro, ovvero si intuisce e si capisce che potrebbero uscire forze magmatiche molto difficili da controllare successivamente, perché la caduta del regime di Assad rischia di mettere in gioco equilibri consolidati, equilibri a volte diciamo anche molto, molto delicati, molto duri, ma sicuramente degli equilibri. Ripeto, la caduta del regime segnerebbe probabilmente l'aumento dei rapporti di forza tra la componente sunnita e quella sciita in Medio Oriente, rovesciando un po' gli esiti della guerra in Iraq e andando a interrompere quell'arco teso sciita che corre appunto tra Teheran e Beirut, passando per Damasco. Il vero nodo è questo, quindi da qui c'è questa incertezza appunto occidentale su cosa sia non meglio ma peggio fare in questo momento.
Quindi una decisione destinata a pesare in futuro ma altamente incerta sull'esito finale?
Altamente incerta, il problema è che probabilmente insomma chi deve, diciamo le cancellerie internazionali dovranno fare un realistico calcolo costi-benefici e valutare bene le scelte, perché il vero nodo a mio avviso non è il presente ma il futuro, ovvero quello che potrebbe determinarsi un momento dopo la caduta di Assad.
Professor Guolo, veramente per chiudere, non può nascere la riflessione nelle cancellerie occidentali che forse vale la pena di sostenere Assad e di guadagnare tempo?
Ma il problema di Assad è che ormai dopo aver fatto migliaia di morti è indifendibile. Il problema vero è capire se può esserci all'orizzonte una soluzione yemenita, ovvero un passaggio di poteri e un governo di transizione, ma questo presuppone anche il riconoscimento di un ruolo garante di una potenza esterna. Nel caso yemenita è stata l'Arabia Saudita, nel caso iraniano non dovrebbe essere la Russia ma un altro paese alleato in Medio Oriente, ovvero l'Iran, e questa è la vera complicazione.
Il Libano potrà reggere il peso di tutta questa situazione sulle sue spalle?
È difficile, perché appunto il meccanismo è un effetto domino e la caduta del regime di Damasco potrebbe sostanzialmente destabilizzare anche il Libano, che si regge su un equilibrio confessionale molto ma molto fragile. Hezbollah non avrebbe più il canale diretto e Israele potrebbe essere anche tentato di rinfilarsi nel ginepraio libanese, proprio perché Hezbollah sarebbe indebolito. Se teniamo conto che c'è all'orizzonte un possibile anche attacco militare all'Iran per la vicenda nucleare, si capisce quanto complesso sia il quadro.
Grazie a professor Renzo Guolo.
Grazie,
docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova, editorialista della Repubblica. Presto risentirla e buon lavoro. Noi chiudiamo questo collegamento, ma chiudiamo anche questa trasmissione dedicata alla situazione siriana, che come avete ascoltato non sembra evolversi nel modo più semplice in una zona già a rischio come quella del Medio Oriente. Da Luca Collodi è tutto, Linea alla Rete.
Sei sul Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci su iPhone, iPod o iPad all'indirizzo http://rv.va/5.